Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Parola del Signore. Non era poi una prassi così tanto nuova e diversa quella che quest'uomo, Giovanni il Battista, stava operando vicino al Giordano, cioè quello di fare un battesimo per il perdono. Noi recuperiamo questa immagine come un battesimo perché sappiamo cos'è il battesimo. Dopo i fatti della morte e resurrezione di Gesù, sapete, Gesù manda i suoi apostoli, i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo a tutte le genti, a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non era questo certo il battesimo di Giovanni. Quello che fa Giovanni in realtà è un richiamo alla conversione e una sorta di liturgia che ricorda il passaggio del Mar Rosso e il passaggio del Giordano quando Israele era uscito dall'Egitto col passaggio del Mar Rosso e quando era entrato nella Terra Promessa 40 anni dopo passando il Giordano. Per prepararsi ad accogliere questa nuova identità, ogni israelita entrava nell'acqua. Tutte le volte che un israelita deve entrare nel giorno del sabato, che è sacro per gli ebrei, fa le abluzioni e così in tante altre occasioni. Ci sono speciali bagni rituali in cui si può fare questa immersione. È una pratica conosciuta e usata. Chi si immerge desidera rinascere. C'è in questa immersione una logica che ricorda un po' la rinascita. Si entra diverse volte nell'acqua e l'ultima volta si rimane accovacciati come in posizione fetale per dire adesso posso rinascere di nuovo. È come una reiterazione di quello che ognuno di noi ha vissuto nel grembo della madre. Cioè desidero avere una nuova opportunità. Ora guarda bene. Quando uno desidera avere una nuova opportunità, cambia se stesso. Si guarda dentro, fa un discernimento, alcune cose le trattiene, altre le mette da parte e ricomincia. È lontana l'immagine del battesimo di Giovanni da quella che abbiamo noi quando ci andiamo a confessare, cioè noi andiamo a resettare. Andiamo a lavarci le cose che non ci piacciono. Non era questo che faceva Giovanni. Giovanni stava annunciando un momento, un giorno speciale, il giorno in cui finalmente Dio si sarebbe preso cura del suo popolo in un modo nuovo. Siccome il modo è nuovo, nessuno era pronto, era necessario prepararsi. Non si capisce quando uno ha smarrito il senso di questa novità. Natale è una novità, ma per te è un'abitudine. Nessun Natale è stato diverso da un altro. L'altro Natale stavamo tutti, quest'anno non siamo tutti. San Natale, per alcuni è addirittura un dramma il Natale, perché il Natale è solo il posto per stare a tavola con tutti quelli che non sai se ci devono stare o non ci devono stare, ancora non hai deciso. Natale è vicino, chi invitiamo e chi non invitiamo. Ma non è una novità. Il Natale non porta con sé quello che diceva Pietro nella sua lettera che abbiamo ascoltato, la seconda lettura. non porta l'idea del momento in cui tutte le cose perderanno senso perché il Signore regnerà nella storia. Chi lo aspetta così? Chi lo sta aspettando? Onoriamo la Vergine Maria che ha aspettato per 9 mesi una promessa di cui non conosceva nulla, non sapeva nulla. Ma chi di noi sta aspettando una promessa pur non conoscendola, e cioè che Dio cambierà le sorti della storia? Nessuno, proprio nessuno. Eppure lo vedi come cambia la storia? Basta che uno, messo al posto giusto, dica la parola sbagliata e aggressioni, morti, feriti e scompiglio dappertutto. E tu pensi che una persona messa al posto giusto, che dica la cosa sbagliata, può avere tutto questo potere? E Dio, che dice la parola giusta sempre nel momento giusto, non avrà il potere di cambiare la storia? Qual è l'oggetto della tua speranza? Almeno entra in questa festa così, con questa domanda, anche se non ti rispondi, ma chieditelo: qual è l'oggetto della mia speranza? Cosa sto aspettando, se sto aspettando? Sai, aspettare in linguaggio cristiano si chiama sperare. È una virtù la speranza, una virtù teologale, cioè una di quelle virtù sulle quali fonda tutta la nostra vita di fede e la nostra opera nella carità. Bene, allora dice questo Vangelo di Marco, no, all'inizio della predicazione della vita di Cristo in mezzo agli uomini, del Verbo incarnato in mezzo agli uomini, dice che questo Giovanni aveva cominciato a fare questo rito, questa sorta di paraliturgia. Ma Giovanni avverte: io però vi faccio un battesimo di acqua. Quando verrà colui che deve venire, vi battezzerà nello Spirito Santo. Ora, chi può capire questo? Che vuol dire che vi battezzerà nello Spirito Santo? Io vi faccio entrare nel Giordano. Io vi ricordo che cosa ha fatto Dio all'inizio della nostra storia, quando ci ha fatto passare il mare e ci ha fatto entrare nella terra. Ma lui, quando verrà colui che deve venire, ti stabilirà in questa terra con una identità nuova. Vediamo un po' quando avviene questo battesimo nello Spirito Santo per Israele, per gli apostoli. A Pentecoste. Viene nel giorno di Pentecoste, quando tutta la legge di Dio finalmente dimora nel cuore degli uomini. Allora io con quale obiettivo mi confronto? Col fatto che devo essere buono, che devo essere migliore, un buon cristiano? No, mi confronterò su questo dono. Tu mi hai mandato lo Spirito. Tu hai fatto in modo che la tua legge vivesse dentro di me. Io la sto onorando o non la sto onorando? Come la devo onorare? Semplicemente conoscendola o praticandola? No, io la devo onorare sapendo che questa legge può operare attraverso di me la conversione del mondo. Non mettere più il tuo talento chiuso in un fazzoletto, non sotterrarlo più, non portarti a casa un Cristo morto che non è risorto. Un corpo di Cristo che rimane chiuso dentro questa sorta di tabernacolo, che è una tomba della tua vita, e non esce fuori, e non si comunica. Il Natale viene a inaugurare questo, la possibilità che tu creda ancora, creda di nuovo, forse per la prima volta, che Cristo vive, che vive nella predicazione, nell'evangelizzazione, nel perdono, che vive nella relazione con l'altro, che vive nella speranza anche che egli ritorni. Fallo vivere così ed egli vivrà. Disponiti a vivere con lui ed egli ti farà vivere. Hai capito? Fallo vivere in questo modo ed egli vivrà in questo modo. Disponiti a vivere anche tu in questo modo ed egli ti farà vivere. Questa è la promessa. Questo è quello che ci prepariamo a festeggiare. Questo è il cammino che ci ha posto davanti per emendarci, non tanto dai grossi peccati che magari non li facciamo, ma da quella mediocrità che ci impedisce di essere figli veramente. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, le tue parole sempre ci rinnovano, tu mai ci giudichi, sempre fai rivivere in noi lo spirito che ci hai donato. Permetti che la nostra vita si lasci guidare dalla tua parola, scaldare dalla tua presenza, scrutare dalla tua giustizia e sostenere dalla tua misericordia. Cambia il nostro modo di relazionarci, ma anche di parlarti e di ascoltarti. Questo ti chiediamo in questa seconda domenica d'Avvento, che tu cambi il nostro cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Donale un abito nuovo, che possa incontrare i tuoi figli, dimentichi, lontani, dalla fede mediocre, dalla speranza spesso ridotta al lumicino. Fa che la tua Chiesa riconosca i tuoi figli e li guidi nella via della salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, desideriamo conoscerti, incontrare il tuo Figlio, avere il tuo stesso Spirito, e poi ci sentiamo indegni, incapaci, mediocri. Fa che non ci nascondiamo più. Fa che possiamo donarti la nostra vita generosamente, senza nessun timore, nella piena fiducia che tu porterai a compimento tutto ciò che hai promesso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, gli uomini imparano piuttosto a odiare che a amare. Quelli che pensano di avere il potere sugli altri dichiarano guerre e le combattono, poi le perdono e portano con sé dolore, sofferenza e morte. Liberaci da questi uomini, liberaci da questa gente perversa, fa che diventiamo operatori di pace, almeno per quello che ci è concesso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu solo sai riconoscere la preghiera autentica che è nascosta nel cuore di questi tuoi figli. E allora ascoltala ed esaudiscila. Mettili a riparo dal maligno. Allontanali dai pensieri cattivi, dalle cattive decisioni, dalle divisioni che portano in se stessi e che operano nelle relazioni con gli altri. Fa che non ascoltino le lusinghe del maligno, possano servirti in santità e giustizia al tuo cospetto per tutti i loro giorni. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.